Dicevo, vogliamo sulla linea di quello che abbiamo un attimo colto questa mattina, perché già credo che lo Spirito Santo ci abbia questa mattina voluto mettere così in maniera simbolica una specie di collirio particolare, ecco, perché è come se ci avessimo prosciutti negli occhi normalmente, per cui è come se, altro che collirio, che ci vuole un trapianto oculare, no? E già da questa mattina sentivo forte proprio questo desiderio di Dio di aprire i nostri occhi. Ma qualcuno di voi potrebbe dire, ma guardate che io ce li ho belli aperti gli occhi, guarda, io sono proprio, sto guardando tutto. Beh sì, il problema è che cosa vedi? E il problema è che le cose di Dio sono invisibili. Sai come sono invisibili? C'è tipo l'uomo invisibile. Sono invisibili, quindi sta di fatto che non si possono vedere con gli occhi fisici. E qui è un problema, perché qui ci vuole veramente un collirio magico, ci vuole, perché possiamo cominciare a guardare l'invisibile. Mi viene in mente un verso, se non ricordo male, nel Salmo 119, un verso solo, brevissimo, è il Salmo più lungo, il Salmo 119, ma voi ne vogliamo prendere una piccola dose, perché tante volte noi ci prendiamo parole di Dio, ce ne beviamo a quintali, oppure diciamo un sacco di cose, fino al punto di dire cose che non significano più niente, ecco, perché ne diciamo così tante, è come quando si parla così assai tra di noi, tra le persone, ci avete fatto caso? Tante volte si parla, alla fine dice, ma cosa abbiamo detto? Cioè si deve prendere una decisione, stiamo lì a parlare 3 ore, 4 ore, poi dice allora si ci va o non ci si va? Dice no, ecco, ma abbiamo parlato 3 ore, e ancora è così la realtà, il nostro parlare non riesce a essere sì sì, no no, capitemi, ora questo non vuol dire che la scrittura dice il vostro parlare sia sì sì, no no, perché il più viene al maligno, questo non significa che dobbiamo imparare a parlare a monosillabi. Sì, no, sì, no, sì, sì. Ma significa che il nostro parlare in teoria dovrebbe cominciare ad essere ispirato da una dimensione dove c'è chiarezza. Quindi sicuramente non la nostra mente, perché nella nostra mente abbiamo tante volte così immagini contraddittorie. Ecco perché poi diciamo ni. So, chissà, forse sì, no, ma, e poi abbiamo detto sì, già ce ne siamo pentiti. Questa chiarezza, questa capacità veramente di dirigerci verso un obiettivo può essere semplicemente se ci cominciamo a connettere con la chiarezza interiore, con la chiarezza della parola di Dio, allora lì sì potremo vedere più chiaro e camminare. Ma leggiamo questo verso, Salmo 119, e allora è il verso 18, ve lo potevo citare, ma comunque lo leggiamo così lo sottolineate. Leggiamo uno o due, vediamo, perché uno tira l'altro, sono come i cioccolattini. Verso 18 dice, apri gli occhi miei affinché io contempli le meraviglie della tua legge. E poi, come corollario di questo verso, possiamo leggere il 19. Io sono un forestiero sulla terra, non mi nascondere i tuoi comandamenti. Ci fermiamo qui, sono due versi soli. Il primo è quello che è più importante, più rilevante. Ma cerchiamo un attimo di entrare proprio nella rivelazione della parola di Dio. Qui vediamo che è necessario aprire gli occhi per contemplare per guardare la meraviglia della legge di Dio. Se non apriamo gli occhi, noi non considereremo le cose di Dio giuste. Se non apriamo gli occhi, avremo sempre qualcosa da ridire su Dio e sul suo operato. Ah, ma giusto ti sembra che Dio non ha preso le mie difese? Ma giusto ti sembra che Dio non mi ha dato quello che gli chiedevo? Ma Dio c'è. Noi, fino a che non apriamo gli occhi, fino a che guardiamo Dio e l'opera di Dio e la parola di Dio con gli occhi naturali, con la comprensione naturale, noi non contempleremo le meraviglie di Dio, ma anzi cercheremo di coinvolgere Dio nelle nostre schifezze, il che è un poco all'opposto, cioè guardare le meraviglie di Dio, no, prendere Dio e volerlo portare, volerlo mischiare con i nostri modi di pensare. E questa mattina è importante, e lo Spirito Santo proprio insiste, proprio perché noi possiamo aprire gli occhi. In una parte della Scrittura dice: tu dici di vedere, ma in realtà sei cieco. Io ti consiglio di comprare del collirio e di ungerti negli occhi affinché tu veramente veda. Ancora sappiamo che gli occhi sono la lampada del corpo. Ancora ricordiamo una espressione di Gesù: beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Allora comprendiamo che in qualche modo aprire gli occhi ha a che fare con un collegamento dei nostri occhi, della nostra capacità di percepire, a che cosa? Sapete, gli occhi non sono una specie di telecamera, anzi, cioè non sono, cioè la telecamera cosa fa? Qualcuno di voi è esperto in telecamere, riprende una situazione, ma il nostro cervello è molto più complesso di una telecamera, perché quello che riprendiamo con i nostri occhi, quello che vediamo, quello che viviamo, non è perfettamente la realtà. Dice, qualcuno si spaventa, dice: ma come, io oggi ho sbattuto contro il muro perché non ci vedevo bene durante la notte, quella in realtà ho sbattuto, sì. Ma cosa voglio dirvi? Che quello che sembra una realtà così chiara, precisa, in verità non è così, perché è elaborata, è vissuta poi secondo i nostri modi di pensare, secondo le nostre situazioni emotive. Perché quando si vive, vi dico spesso, una situazione insieme, e poi si chiede a tutte e due, dice: cosa ti ricordi? Allora uno si ricorda una cosa, uno si ricorda una cosa completamente opposta. Ma abbiamo vissuto la stessa situazione. Com'è possibile che tu ricordi tutto quello che ti conviene? Questo mi pare ovvio. E l'altro ricorda quello che gli conviene a lui. E tutte e due diciamo: abbiamo visto la stessa cosa, siamo certi. Questo significa che nel nostro modo di vedere, nel nostro modo di guardare la realtà, spesso siamo viziati. Viziati nel senso, siamo distorti da qualche cosa. Il nostro modo di guardare la realtà spesso è unilaterale. Guardiamo attraverso quello che sono i nostri desideri, quello che sono le nostre aspettative, quello che sono i nostri bisogni. Allora guardiamo in quel senso. Un altro esempio pratico. Passiamo per una strada del centro. Possiamo guardare e vedere solamente le vetrine, non c'è niente di male, e automaticamente dalla nostra vista spariranno tutte le persone che chiedono qualche cosa per mangiare, spariranno altre situazioni, non vedremo la faccia triste delle persone. Perché? Perché in quel momento la nostra vista, il nostro interesse è legato a, che ne so, trovare l'ultimo modellino di borsa graziosa, scontata al minimo del prezzo, le scarpe. Ripeto, non c'è niente di male, ma capite bene che le cose che vediamo sono legate a quello che internamente noi ci aspettiamo. Ecco perché Dio vuole guarirci nelle motivazioni, nell'interno, perché se no certe cose e certi stimoli li cercheremo anche in un'isola deserta. Potremmo fare sogni sessuali perversi. Dice, ma lì non c'è nessuno, ci sei solo tu. La fantasia sarà un mezzo per ancora continuare a vedere quello che vogliamo. Ecco perché Dio vuole aprire, vuole sviluppare in noi una vista diversa. Capitemi? Non vuole che otturiamo gli occhi, perché io temo che nell'ambito cristiano, cioè, questo sia diventato un modo apparente per non essere presi da certi problemi, per non essere coinvolti, quello di camminare con i prosciutti negli occhi. Dice, occhio che non vede, c'è un proverbio, non è la parola di Dio, cuore che non duole. Allora ci si è messi un prosciutto negli occhi e si guarda solamente così, con una specie di mondo virtuale che ci si porta dietro, ecco, così, una specie di caschetto virtuale. Oggi ci sono questi caschetti virtuali, si porta l'immagine della tua chiesa, l'immagine delle cose che hanno detto dentro, e in realtà non si riesce più a guardare la realtà, non si riesce più a comunicare con gli altri, perché si è chiusi nel proprio mondo con gli occhi chiusi e si comunica solamente a slogan. Ma Dio non vuole che chiudiamo gli occhi, vuole che scopriamo un tipo di vista diversa, vuole che cominciamo a scoprire che anche il nostro cuore nuovo, il nostro spirito ha gli occhi, può vedere, può aprire una consapevolezza nuova dentro di noi. E questo è bellissimo, questo è meraviglioso, è qualche cosa che ogni tanto possiamo provare. Ecco perché, vedete, quando dopo che abbiamo lodato un poco, dopo abbiamo cantato così, sentiamo veramente un trasporto grande, cioè gli uni per gli altri, magari più grande di quello che sentiamo se ci dovessimo incontrare per strada, così ognuno è preso dalle sue cose, deve andare là, oh, devo correre qua, ciao, 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 e ancora stiamo correndo. Perché in quel momento vediamo l'altro, sentiamo veramente questa attrazione spirituale? Perché in quel momento stiamo guardando attraverso gli occhi del nostro cuore, del nostro spirito. Non so se è chiaro. Quindi apri gli occhi miei, Signore, apri gli occhi del mio cuore, apri gli occhi dell'opera che hai messo in me, affinché io veda le tue meraviglie. Perché? Perché se no, se non sono aperti questi occhi, io vedo, che cosa vedo? O vedo le schifezze, o vedo quelle che secondo me sono le mie meraviglie, cioè non le tue, non le sue. Se noi non apriamo questi occhi, se veramente non ci liberiamo di queste scaglie, di queste convinzioni, tante volte che sono un paraocchi, noi vediamo o le schifezze della realtà, o vediamo le nostre presunte meraviglie. E chiaramente poi, capite bene quanto è importante, perché quello che vediamo diventa quello che siamo. C'è una legge spirituale in questo. E dice la scrittura che contemplando la vanità, gli israeliti diventarono essi stessi vanità. Quello che contempliamo diventiamo. Capitemi? Se io comincio a contemplare, a identificarmi, per esempio con la rabbia, con la rivendicazione sociale solamente, cioè a un certo punto io mi carico e poi divento un rivoluzionario a un certo punto e comincio a scendere in piazza magari col mitra e sparo, perché mi sono caricato tanto che sono entrato in quella realtà che stavo contemplando. Ecco perché lo Spirito Santo ci vuole riportare a dire cosa stai guardando, perché se stai guardando con i tuoi occhi, se stai guardando solamente con la tua forma mentis, tu vedi una serie di cose. Tu vedi i fallimenti delle circostanze intorno a te, tu vedi le difficoltà, tu vedi, e se tu guardi sempre quelli, tu diventi una difficoltà. Se tu guardi sempre i problemi, tu diventi un problema. Capitemi? Allora Dio vuole che apriamo i nostri occhi spirituali. E questo perché? Per poter veramente contemplare le meraviglie della tua legge. E la cosa più bella è che le meraviglie della tua legge, come sentivamo anche da una ispirazione profetica questa mattina, le meraviglie della legge di Dio non le possiamo andare a guardare sul monte Sinai, sulle tavole della legge, ma le meraviglie della legge di Dio sono state scritte nei vostri cuori. Questa è la nuova vista. Guardare quello che Dio ha scritto in te. Chi è che questa mattina vuole guardare quello che Dio ha scritto in lui? No, dice qualcuno. No, io voglio guardare quello che io ho scritto in me, quello che gli altri hanno scritto in me, quello che la realtà ha scritto in me, e voglio continuare a scrivere i tuoi sgorbi. Chi è che questa mattina vuole cominciare a guardare e a scoprire quello che Dio ha scritto dentro di te? Le meraviglie della legge di Dio scritta non più su tavole di pietra, ma su cuori di carne. Chi vuole guardare queste meraviglie? Chi capisce che anche le sue non sono meraviglie? Ecco perché, in un senso, c'è sempre quell'altra legge cosiddetta spirituale del perdere per trovare, del lasciare per comprendere. Tante volte noi non riusciamo a scoprire le meraviglie di Dio. Perché, fratelli? Perché non riusciamo ad essere entusiasmati? Perché non riusciamo a essere presi da questa realtà? Perché coltiviamo troppe meraviglie nei nostri pensieri e immaginiamo che se quello andrà così, allora finalmente starò bene. Se raggiungerò quell'obiettivo, se riuscirò a stare dietro ai miei figli, alleluia. Se riuscirò ad avere quella occasione là, mica meraviglia. Se riuscirò a comprarmi la macchina nuova, sarà uno sballo. Se riuscirò... Niente di male a fare queste cose, comprendetemi, ma tante volte il nostro senso del meraviglioso è legato a sentimenti solamente umani, a realtà umane che tante volte persino spiritualizziamo, come a dire: lo vuole Dio che io mi compri la Mercedes anziché la Ford o la Rolls Royce. Ci illudiamo su quali sono le meraviglie vere, e quindi persino vogliamo servirci di Dio per raggiungere le nostre meraviglie, non le sue meraviglie, le nostre. Signore, ti prego, fammi scoprire questa meraviglia. E il Signore ti dice: figlio mio, io voglio che tu scopri le mie meraviglie. Io voglio aprire i tuoi occhi affinché tu scopra le meraviglie della mia legge scritta dentro di te. Legge di amore, legge di libertà, legge di pace, legge di gioia. Allora, cosa vogliamo? Quale vista vogliamo sviluppare questa mattina, ci chiede il Signore? Vogliamo veramente lasciarci aprire gli occhi? Vogliamo lasciare veramente che lo Spirito Santo, che Dio ci ha dato proprio per rivelarci le cose di Dio? Perché lo Spirito Santo ha questo ingrato compito, dico io, perché veramente ce ne vuole, perché noi gli presentiamo sempre altre immagini. Spirito Santo, guarda che bella cosa. Quando i nostri bambini ci prendevano la cacca da terra, dice: guarda papà cosa ho trovato. È bello, che bella cosa che hai trovato, figlio mio. Com'è bella. Magari così non scoraggiamo il piacere esplorativo dei nostri figli, però a un certo punto dovremmo dire: guarda che cacca quella. E Dio, anche se ci ama e ci desidera e ci tratta con misericordia, a un certo punto ci dice: figlio mio, guarda che quella è escremento, non va, è inutile che te ne metti così, te ne cingi, ti sembra chissà che cosa. Non è una meraviglia il tuo profumo, fai puzza. E allora lì abbiamo bisogno di credere nella rivelazione di Dio e aprire gli occhi sulla sua legge. E tutto questo perché? Andiamo al secondo verso e concludiamo. Perché si rende conto il salmista: io sono un forestiero sulla terra. E questa è una rivelazione che abbiamo bisogno di comprendere. E non sono un forestiero perché mi piace sempre viaggiare, girare, correre, sfuggire da tutte le cose, quindi non ho mai un punto dove mi fermo, perché ci sono tante persone che vivono così, perché siccome dove vivono combinano sempre un sacco di storie, di cose incredibili, poi dopo massimo 5-6 mesi devono cambiare aria, perché se no li vengono a trovare, a picchiare, hanno combinato un sacco di imbrogli. Ecco, ma che significa che il salmista ha scoperto che è un forestiero su questa terra? Significa che ha compreso che dentro di lui c'è il senso di una vita che va oltre la vita, c'è il senso di una giustizia che va oltre, ci sono degli standard, dei valori che non sono solamente quelli che apparentemente sono più in voga nella logica di questo mondo. Un cristiano vero, un cristiano che comincia a scoprire l'amore di Dio, si rende conto che la terra non è il punto migliore dove questo amore si può trovare, che la società, che le relazioni, che il compromesso che viviamo, cioè non è il punto migliore dove imparare. E allora si sente, si comincia a sentire come uno di un altro mondo. In questo mondo, e Gesù lo disse, voi siete in questo mondo, ma come persone non di questo mondo. E allora però noi cosa vogliamo sviluppare? Le capacità, la visione, le potenzialità solamente di questo sistema? O vogliamo veramente capire che c'è una patria, c'è una dimensione eterna dove noi vivremo e alla quale qui possiamo cominciarci a preparare e a vivere, a fare tirocinio, a fare università nella crescita spirituale? Io sono un forestiero sulla terra. Non mi nascondere la tua realtà. E questo è bello. Se questa mattina ci alziamo in piedi, se questa mattina lo possiamo esprimere, possiamo, perché il secondo verso è un poco la preghiera che Dio si aspetta da noi dopo quello che Lui ci ha rivelato. Come a dire: Signore, mi rendo conto che qui con i miei modi di vedere io mi smarrisco, io sono un forestiero, cioè non mi ritrovo. Con le mie idee, con le mie chiarezze, con le mie certezze non arrivo da nessuna parte, o forse arrivo forse a realizzare qualcosa in questa terra, ma io sono un forestiero, Signore. Io sono uno di un'altra patria, io sono uno di un'altra dimensione, e allora non nascondermi le tue realtà, come a dire: fammele vedere, Signore. Voglio vedere questa mattina, voglio vedere le tue meraviglie, disposto a credere che sono migliori delle mie meraviglie o delle mie schifezze. Voglio vedere le tue meraviglie, Signore, apri i miei occhi. E allora lì, nel mentre che lodiamo, ci rivolgiamo a Dio, allora lasciate veramente che la sua visione venga nella vostra vita, cioè, anche se è diversa da quella che è stata la vostra visione, anche se è diversa da quello che è stato il vostro modo di pensare, il vostro modo di ragionare, in quel momento apritevi alla rivelazione, apriamoci alla rivelazione dell'amore di Dio. Io devo dire che, nonostante sono 22 anni ora che ho fatto un'esperienza di conversione, è come da un po' di tempo che si sono aperte delle... Ma non è che Dio non le voleva aprire prima, ma io pensavo prima, insomma, ma ormai sono 20 anni, cioè, dico, non dico la maggioranza, ma una certa quantità di cose le ho mai capite. Ma cosa hai capito? Mi ha detto il Signore. Sì, hai compreso, hai realizzato, ma la mia rivelazione è progressiva, non si ferma mai. Non è che ormai ti sei preso... Questa era un po' la mia ottica quando studiavo. Oh, finalmente mi sono preso il diploma, finalmente mi sono preso la laurea, finalmente mi sono preso la specializzazione, non studio più. E lo farei pure così col Signore. Finalmente mi sono preso la conoscenza biblica, lo Spirito Santo, il battesimo, qua là, ormai non ho bisogno di studiare. Certo, mi ha detto il Signore, non hai bisogno di studiare, ma hai bisogno di imparare. Hai bisogno di scoprire questa rivelazione continua, hai bisogno di liberarti di quelle che sono le immagini di un tempo per entrare sempre di più nella mia realtà, nel mio progetto. E allora lì ho bisogno di dire sì, Signore, fammi vedere. Non posso dire vedo tutto, ho capito tutto, non posso dire ormai, ma posso dire umilmente, Signore, sono un forestiero, non mi nascondere quello che sono i piatti migliori. Io mi sono però fermato all'antipasto e ho pensato già, buono, dice, buono, bell'antipasto, Dio, alleluia, e posso proporre l'antipasto, però so che dopo l'antipasto c'è un cibo più solido e so che come cristiano io posso mangiare, posso scoprire questo cibo solido. E poi c'è pure persino il dolce, la frutta. E allora voglio incoraggiarti a dire al Signore questa mattina, Signore, apri i miei occhi, gli occhi del mio spirito, per darmi una visione diversa forse da quello che sono le mie visioni mentali, le mie idee, i miei progetti, ma per darmi i tuoi progetti, la tua visione, le tue meraviglie. Io voglio dirlo al Signore questa mattina e voglio invitarti a poter esprimere la stessa decisione. Apri gli occhi miei, Signore, affinché io contempli le meraviglie della tua legge scritta nel mio cuore. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie, Signore, perché questa mattina, lì dove tante volte nella realtà arriviamo all'estremo, lì dove ci ostiniamo a percorrere una strada che non spunta, lì dove ancora camminiamo così, allegramente, senza renderci conto di dove andiamo, quando ci muoviamo senza direzione, girando intorno a noi stessi, tu ti riveli perché sei interessato a farci arrivare a una meta, a farci raggiungere dei punti veramente di libertà, di gioia, di forza, di amore, di amicizia, gli uni per gli altri e verso di te, Signore. E io ti ringrazio perché questa mattina posso ancora dirti, Signore, apri i miei occhi. Apri i miei occhi, Signore, apri gli occhi dei miei fratelli, affinché insieme possiamo non solo vedere, ma possiamo contemplare, guardare profondamente le meraviglie della Tua opera, della Tua legge. E nel mentre che le guardiamo, Signore, possiamo trasformarci in queste meraviglie. Nel mentre che guardiamo la pace che Tu hai messo in noi, possiamo diventare pacifici. Nel mentre che guardiamo la gioia che hai messo in noi, possiamo lasciare le nostre false gioie, le nostre false sicurezze e diventare gioiosi della Tua gioia. Sì, Signore, apri i nostri occhi perché possiamo contemplare la Tua legge, le meraviglie della Tua legge scritte in ognuno di noi ed essere sanati, guariti, liberati nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.